Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio Tremondo. In questo martedì 29 di giugno torneremo a parlare dell'Etiopia, della regione del Tigray devastata da 8 mesi dall'offensiva militare di Addis Abeba. Dal Tigray sono però arrivate nelle ultime ore delle notizie che possiamo definire clamorose, che possono far segnare una svolta in questo conflitto. Il governo di Addis Abeba ha dichiarato poche ore fa un cessate il fuoco unilaterale, ma lo avrebbe fatto in seguito alla riconquista della capitale del Tigray, Mekelle, da parte delle forze ribelli. Proveremo a capire che cosa sta accadendo, poi andremo a Ramallah in Cisgiordania, scossa come Hebron, come Betlemme, da diversi giorni da vibranti proteste contro l'autorità palestinese in seguito alla morte dell'attivista Nizar Bannat, poche ore dopo essere stato arrestato dalle forze locali. Alcuni manifestanti già chiedono la testa di Mahmoud Abbas e si scontrano nelle città della Cisgiordania con i lealisti del presidente. Tra il Tigray e la Palestina, come sempre, ci muoviamo passando anche dalle reti sociali. Vi segnaliamo intanto alcuni hashtag molto semplici per seguire quello che sta accadendo in Etiopia. Etiopia, appunto, Mekelle, Tigray Crisis. E poi, tra tanti siti, almeno uno credo doveroso, quello dei Medici Senza Frontiere, per avere un aggiornamento umanitario. Ricordo che 3 operatori di MSF hanno trovato la morte in Tigray lo scorso 24 di giugno. Vi ricordo anche il nostro numero per intervenire in trasmissione con i vostri commenti, le vostre domande, il 335-5634-296.
ህዝቡ ፋታ አግኝቶ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌደራል መንግስቱ ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ በትግራይና በመላው ሰላም ወዳድ ህዝብ ስም እንጠይቃለን።
Mekelle is fully under the control of our forces, government forces. And the legitimately elected government of Tigray is back in control of the capital.
Le voci che stiamo ascoltando a Radio Tremondo sono voci raccolte nelle ultimissime ore, sono voci che arrivano dall'Etiopia. Abbiamo sentito prima Abraham Belay, capo dell'esecutivo dello Stato regionale del Tigray, chiedere al governo federale, a nome dei tigrini e di tutte le persone che amano la pace, il cessate il fuoco per questioni umanitarie e per permettere alle persone di riprendere fiato e diventare parte della soluzione. Poi la voce di Getachew Reda del Tigray People Liberation Front, il fronte della resistenza tigrina, che annuncia la capitale Mekelle è tornata sotto il controllo delle forze governative locali. Il cessate il fuoco c'è adesso da poche ore nel Tigray ed è stato dichiarato dalle autorità di Addis Abeba, questo par di capire in seguito proprio alla caduta di Mekelle a 8 mesi dall'inizio di un conflitto che il premier Nobel per la pace Abiy Ahmed si proponeva di chiudere in una settimana o poco più. Ne parliamo oggi con Federico Donelli. Federico Donelli è un ricercatore dell'Università di Genova, si muove in realtà tra Genova e la Turchia, dove lo troviamo adesso, perché come esperto di politica internazionale e della regione del Medio Oriente segue in particolare per quanto riguarda il processo di militarizzazione in atto nel Corno d'Africa l'influenza e le ingerenze che arrivano da grandi attori medio orientali. Federico Donelli, benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Donelli, le chiederei innanzitutto delle notizie che lei stesso è riuscito a raccogliere tra le sue fonti dal campo e per conto nostro quelle che recuperiamo da alcune agenzie e testate che raccontano in questo momento addirittura dei festeggiamenti in corso a Mekelle, dei fuochi d'artificio che hanno sostituito almeno per un giorno i colpi d'arma da fuoco e anche della fuga delle autorità, dei rappresentanti delle autorità centrali che avevano preso la città e le basi militari nel mese di novembre. E cosa sta accadendo, Donelli? Cosa possiamo dare per certo in questo momento?
La certezza è che Mekelle è stata liberata da parte delle forze tigrine e che questa liberazione avviene a distanza di soli 10 giorni dall'avvio di un'operazione più vasta che è stata lanciata il 18 giugno, che è questa operazione Alula, che con attacchi su più fronti ha permesso in maniera anche molto rapida e inaspettata, come avete detto voi all'inizio, di guadagnare terreno e liberare quella che è la città simbolo, oltre che la capitale della regione. La situazione però, al di là appunto dei festeggiamenti che effettivamente ci sono, è ancora molto incerta, nel senso che da una parte abbiamo una fuga da parte dell'esercito federale etiope, e quindi ci sono comunque ancora combattimenti, in alcuni casi c'è stata la decisione a parte delle forze etiope di arrendersi, d'altra parte invece le autorità tigrine interpretano quello che è il cessato il fuoco unilaterale con un certo sospetto, nel senso che la decisione appare dettata più che altro dalla volontà di Abiy Ahmed di ricompattare il fronte etiope, visto anche i molti problemi interni, e soprattutto di sfruttare quella che è la tragedia umanitaria, in particolare la carestia del Tigray, e quindi cercare in qualche modo di indebolire ulteriormente appunto la regione.
Il sospetto, insomma, Donelli, che non si tratta del riconoscimento di una disfatta strategica, ma di una mossa tattica da parte di Abiy Ahmed. Chiaramente è molto difficile poter dire oggi quanto è profonda, duratura la svolta che, insomma, c'è stata annunciata in queste ore. E però, Donelli, possiamo ragionare, no, sui rapporti di forza proprio dal punto di vista militare, perché mi sembra sia chiaro ormai da tempo che la resistenza tigrina si è riorganizzata molto bene e stava mettendo in grande difficoltà l'esercito etiope, con Addis Abeba costretta a ricorrere all'aiuto degli ex nemici delle forze militari dell'Eritrea per riuscire a tenere più o meno sotto controllo la situazione. Donelli.
Sì, assolutamente. L'aspetto più interessante è il fatto che Mekelle fosse stata conquistata dalle forze etiopi nel giro di poche settimane. Le forze del TDF, che sono appunto le forze di difesa del Tigray, in quella fase hanno deciso di in qualche modo trovare rifugio sulle montagne, sulle alture della regione, in modo da riorganizzarsi. È chiaro che inizialmente lo scontro era stato uno scontro tra forze asimmetriche, nel senso che da una parte avevamo appunto le formazioni del Tigray, dall'altra avevamo non solo l'esercito etiope, ma, come ha detto lei, anche l'esercito eritreo, no? In questa alleanza che ormai si è portata avanti negli ultimi 3 anni tra le due figure chiave, Abiy Ahmed da una parte e Isaias dall'altra. Ecco che negli ultimi mesi questa alleanza ha evidenziato alcuni elementi di debolezza. Innanzitutto è venuto meno quello che era il supporto, il sostegno dato ai due attori anche da alcuni attori extraregionali, nel senso che nelle fasi iniziali del conflitto le forze eritree in particolare sono state sostenute anche da dei droni di probabile produzione cinese forniti dalla vicina base di Assab, che al tempo era ancora in mano agli Emirati Arabi Uniti. Questa situazione è cambiata radicalmente negli ultimi mesi a causa dei cambiamenti internazionali, della scelta emiratina di riconfigurare la propria politica nel Mar Rosso e nel Corno d'Africa, e anche a causa dei costi in termini di popolarità che le varie denunce da parte delle organizzazioni dei diritti umani riguardo a quelle che sono state le violazioni nei confronti della popolazione tigrina hanno avuto appunto anche in termini di sostegno politico. La situazione adesso, secondo alcune fonti direttamente dal terreno, fa pensare che ci potrebbe essere un ulteriore colpo di coda da parte soprattutto delle forze eritree, nel senso che la scelta di attaccare è stata decisa, è stata voluta da entrambi i paesi, e l'Eritrea in questo momento non può permettersi un fallimento di questa campagna. Quindi ci potrebbe essere un nuovo attacco, probabilmente attraverso appunto un attacco aereo. Per questo motivo diversi esponenti tigrini stanno chiedendo alla comunità internazionale di intervenire, cercando di applicare una sorta di no-fly zone sulla regione.
Ecco, Federico Donelli, soffermiamoci allora proprio sulla comunità internazionale. Quello che abbiamo raccontato fin qui è stato innanzitutto un confronto interno, ma con un effetto importante dovuto alle mosse di alcuni attori esterni. Però quello che è accaduto nelle ultime settimane, oltre a un'ulteriore evoluzione del conflitto sul campo, è stata la crescita abbastanza evidente pubblica della pressione che arriva da fuori, in particolare dagli Stati Uniti, che è stata evidente anche dalla denuncia delle ultime elezioni. L'abbiamo raccontato qui a Radio Tremondo come delle elezioni farsa. Ti posso chiedere allora quanto può aver inciso già adesso la comunità internazionale nella svolta di Abiy Ahmed, e soprattutto quale ruolo può eventualmente svolgere nei migliori degli scenari possibili per pilotare l'uscita da una crisi che, come ci stai raccontando bene, non si è certo semplificata in queste ultime ore.
Il discorso della comunità internazionale, secondo me, va posto anche in questo caso su un discorso di equilibri di potere, nel senso che la comunità internazionale non si è mai mossa in maniera coesa e compatta, cioè all'interno anche delle stesse Nazioni Unite ci sono state voci discordanti, in particolare Russia e Cina più volte hanno in qualche modo demandato la questione come una questione interna, domestica all'Etiopia, e quindi hanno negato un'eventuale ingerenza nella questione. Adesso come adesso, effettivamente, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, compresa la tragedia dei tre operatori Medici Senza Frontiere, la pressione si è fatta sempre più forte nei confronti del governo etiope. Tuttavia continua a considerare le questioni, le dinamiche domestiche più importanti, più rilevanti nella scelta di Abiy Ahmed. Per il futuro è inevitabile che per trasformare questo cessato il fuoco, che rimane un cessato il fuoco unilaterale, in un cessato il fuoco vero e proprio, occorrerà l'intervento di una mediazione esterna, quindi di attori internazionali che possano garantire soprattutto il cessato il fuoco, con però dall'altra parte la possibilità di intervento umanitario. Ricordiamo che il Tigray è ormai in una situazione di carestia vera e propria, oltre al quasi oltre il milione di sfollati che hanno lasciato appunto la regione. Quindi un'eventuale mediazione, in questo momento in tanti stanno cercando di spingere, di premere affinché vi sia una mediazione africana, quindi con qualche figura di riferimento africana.
Allora Donelli, nell'attesa di una possibile mediazione che arriva da fuori e magari proprio da partner africani, prima di salutarci torniamo alle dinamiche interne etiopi che ha identificato come quelle determinanti in queste ore. Siamo in attesa anche di sapere se quella di Abiy Ahmed è una mossa tattica, come temono i tigrini, o una sorta di ammissione di una disfatta molto pesante. Nel caso fosse così, si tratterebbe, Donelli, non solo di una sconfitta militare, ma anche forse più grave per il destino della Federazione Etiope, di una grave sconfitta politica del progetto di Abiy Ahmed, che ha provato a centralizzare, no? A centrare tutti i poteri ad Addis Abeba. Ecco, quanto è reale, concreto, il rischio adesso di una sorta di effetto domino per quanto riguarda le altre spinte secessioniste, per quanto riguarda i diversi conflitti interni tra comunità diverse che sono state innescate in questi ultimi mesi? Insomma, quanto è reale e vero quello scenario jugoslavo che spesso è stato evocato pensando al destino dell'Etiopia? Donelli.
Purtroppo c'è questa possibilità, nel senso che la sconfitta o comunque la dichiarazione unilaterale appare molto come una dichiarazione, un'ammissione di sconfitta di quello che, come ha detto lei, è il progetto di Abiy Ahmed, di fare una grande Etiopia. All'interno di questa sconfitta ci possono essere due dimensioni che però tra loro non sono distinte, distaccate, ma sono tra loro interdipendenti, che sono una dimensione domestica, che appunto riguarda quell'idea di centralizzazione, quell'idea di in qualche modo di frantumare lo Stato su base etnica, lo Stato federale su base etnica, così come era stato impostato nei due decenni precedenti, e dall'altra parte invece una dimensione più regionale. Dal punto di vista della dimensione domestica c'è un emergere ormai da mesi di questa di queste questa sorta di odi dal punto di vista di dal punto di vista etnico, che sono sfociati in diverse violenze in diverse aree del paese. Allo stesso tempo la dimensione etnica si lega spesso, come come spesso accaduto in Corno d'Africa, con la dimensione regionale. Da questo punto di vista ci sono due questioni che sono molto sensibili per la stabilità stessa dell'Etiopia, che sono una la situazione somala e l'altra la questione legata al Sudan, non tanto e non solo per la diga sul Nilo, ma anche per le questioni di confine. Ecco che Abiy Ahmed probabilmente vuole provare in qualche modo a rilegittimare la propria figura, la propria autorità all'interno del paese, probabilmente non può accettare una conclusione come questa, ma deve in qualche modo, purtroppo aggiungo io, rilanciare con eventualmente nuove offensive nel Tigray.
Grazie davvero a Federico Donelli. Io ricordo agli ascoltatori anche il suo bel saggio Le due sponde del Mar Rosso, la politica estera degli stati medio orientali nel Corno d'Africa, uscito con Mondadori nel 2019. Poi dalla redazione arrivano nuovi consigli, ecco, per seguire l'evolversi del conflitto etiope. Etiopia Live Up Map, una mappa interattiva che mostra gli spostamenti delle diverse forze in campo in tempo reale. Ancora un sito che ci mostra come cambiano i confini con i conflitti, Political Geography Now, e poi alcune testate mediatiche continuano a operare in una situazione di grande difficoltà viste le pressioni di Addis Abeba, una tra tutte la Reuters, che sta aggiornando continuamente con l'ottimo lavoro svolto peraltro tra gli altri sul campo di Giulia Parravicini, spesso qui graditissima interlocutrice di Radio Tremondo. Ricordo anche il nostro numero per intervenire in trasmissione, che è il 335-56-34-296.
ما يحدث في جبل صبيح في بيته أنا بعتقد له جذور تاريخية ورغبة لدى الاحتلال في الانتقام من بيته يعني.
Le voci che state ascoltando Radio Tremondo arrivano dalla Cisgiordania. Prima avete sentito le urla, le proteste di migliaia di palestinesi nella città di Hebron per l'uccisione di Nizar Banat. Hebron è la città natale, è la città natale di Nizar Banat, ma le manifestazioni di proteste e gli scontri sono verificati anche altrove, a Betlemme e in particolare a Ramallah, che lo ricordo è il cuore del potere politico, di quel poco potere politico che ha l'autorità palestinese. Proteste contro il presidente Mahmoud Abbas, forse meglio noto come Abu Mazen, e contro l'autorità palestinese per la morte di Nizar Banat, che è stato pestato e bastonato durante l'arresto da parte di agenti delle forze di sicurezza. Stiamo ascoltando ancora la voce di Nizar Banat in un video datato il 24 di giugno della morte di Nizar Banat. Di quello che sta accadendo in Cisgiordania parliamo oggi con Michele Giorgio. Michele Giorgio, ricordo, è direttore dell'agenzia Nena, un'agenzia tutta dedicata alle notizie che arrivano appunto dal Vicino Oriente. Michele Giorgio vive, credo, da ormai diversi decenni in Palestina e segue con grande attenzione, con grande passione le vicende palestinesi. Michele Giorgio, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Sì, buongiorno, devo correggere, io sono corrispondente del quotidiano Il Manifesto e direttore della rivista Pagina Esteri, non di Nena News, ma non ha
allora sono io che non sono aggiornato, la redazione aveva correttamente in realtà riportato questa, sono rimasto indietro io. Michele, senti, ti posso chiedere anzitutto qualche cosa su Nizar Banat, chi era, perché era in visita all'autorità palestinese, soprattutto qualcosa anche sulle circostanze della sua morte.
Nizar Banat era un personaggio molto conosciuto in Cisgiordania e soprattutto in questi ultimi anni era divenuto noto per le sue critiche molto, molto dure che rivolgeva all'autorità nazionale palestinese e al suo presidente Mahmoud Abbas, più noto, come dicevate dallo studio, come Abu Mazen, e aveva fatto cosa che faceva soprattutto attraverso i social, attraverso Facebook ed altre reti sociali. ed era uno degli oppositori del presidente palestinese che maggiormente erano già stati presi di mira in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni. Aveva ricevuto avvertimenti, la famiglia lo ha anche detto più volte, da parte di diciamo rappresentanti delle forze di sicurezza dell'autorità nazionale, anche attraverso telefonate che arrivavano di notte. Insomma, la famiglia in questi giorni ha un po' raccontato tutto quello che aveva vissuto Nizar Banat, e poi è arrivata appunto la scorsa settimana questa decisione di andarlo ad arrestare a casa, a quanto pare per alcune frasi ritenute offensive nei confronti non solo di Abu Mazen ma anche del primo ministro Mohammed Shtayyeh. Sono arrivati questi agenti, la moglie parla di 25 o anche 27 agenti dell'intelligence palestinese che hanno fatto saltare la porta di casa e lo hanno afferrato e lo hanno bastonato per diversi minuti e poi l'hanno portato via. Tra l'altro gira in rete anche un filmato, un video dove si vede che lo portano via da casa già malconcio, già che a stento si regge in piedi, e lo caricano in auto, e poi sappiamo come è andato a finire. Meno di un'ora dopo si è preso della sua morte, a quanto pare prima che arrivasse in ospedale, l'ospedale Alia di Hebron. La vicenda, proprio anche in ragione della notorietà del personaggio, ha avuto un effetto dirompente, esplosivo in Cisgiordania, così come nella striscia di Gaza, ma soprattutto in Cisgiordania, soprattutto ad Hebron, che è il più grosso governatorato palestinese, lo ricordiamo, la zona dove viveva Banat. Quindi grandi manifestazioni, ma soprattutto anche scontri tra dimostranti palestinesi che sono avvenuti in particolare nella città di Ramallah. E qui bisogna dire che abbiamo visto delle scene che sicuramente non avevamo mai avuto modo di vedere in precedenza, perché la polizia palestinese, i reparti antisommossa e soprattutto agenti in borghese, in abiti civili, diciamo camuffati da manifestanti, ne hanno combinate di tutti i colori, perché hanno non solo colpito i manifestanti, ne hanno arrestati in gran numero e pestati, percossi, ma hanno anche attaccato duramente la stampa, e tutto questo ha avuto un effetto immediato, perché l'associazione dei giornalisti ha protestato con grande forza, qualcuno ha strappato anche il tesserino stampa. Insomma, si è creata una situazione molto molto complessa per l'autorità nazionale, che da un lato comprende questioni legate al rispetto dei diritti umani, ma anche una grossa questione politica, perché questo dimostra quanto nei territori l'autorità nazionale, il presidente palestinese Abu Mazen, in questo momento abbiano pochissimo consenso da parte della gente.
E ci arriveremo tra poco al contesto politico, Michele Giorgio, che davvero è cruciale per capire che cosa sta accadendo. Ti posso chiedere però intanto chi sta scendendo per le strade, nelle piazze a protestare, come ci ricordavi a Hebron, a Betlemme, a Ramallah? Si tratta di cittadini arrabbiati, in qualche misura seguaci anche della figura di Nizar Banat, o di gruppi politici più organizzati che in questo momento stanno anche chiedendo la testa, chiaramente politica, di Abu Mazen? Michele Giorgio.
Ma io credo che a Betlemme e soprattutto a Ramallah siano scesi in strada soprattutto giovani e persone giovani non legate a gruppi politici in particolare, ma c'è di tutto. Ci sono laici e religiosi, ci sono ragazzi che fanno capo alla sinistra palestinese, così come anche allo stesso partito Fatah, il partito di Abu Mazen, che contesta duramente quello che è accaduto a Nizar Banat. Allo stesso tempo è evidente che soprattutto nella zona di Hebron, dove il movimento islamico Hamas è sempre stato particolarmente forte, è chiaro che lì c'è anche una spinta proprio di Hamas anche per continuare questa protesta, una spinta molto dietro le quinte, perché si sa che le forze di sicurezza palestinesi, ma anche quelle di Israele, sono sempre pronte ad agire con particolare durezza nei confronti del movimento islamico in Cisgiordania, che poi, come sapete, invece ha la sua roccaforte nella striscia di Gaza.
Ecco, Michele Giorgio, parliamo allora di questo contesto politico. Ti do due tracce, poi ci dici tu che cosa sta pesando, ecco, nel creare questa situazione, quanto incide la decisione di Abu Mazen di rinviare, lo ricordo, alla fine di aprile a tempo indeterminato, delle elezioni parlamentari presidenziali che i palestinesi aspettano da 15 anni e quanto invece pesano le conseguenze della guerra a Gaza, che secondo molti analisti hanno ulteriormente indebolito l'autorità, perdonate il gioco di parole, dell'autorità palestinese e anche del movimento politico Fatah. Michele Giorgio.
Io credo che sia necessario fare una brevissima premessa, e cioè che cos'è l'autorità nazionale palestinese. L'autorità nazionale palestinese, creata dagli accordi di Oslo, era un'entità amministrativa che doveva rimanere in carica solo per 5 anni, cioè tra il 94 e il 99, ed aveva, come dire, l'incarico di creare lo Stato di Palestina. Ma tutto questo non è mai avvenuto, c'è stato nel 2000 l'inizio della seconda intifada, è crollato tutto. Oggi immaginare un accordo per una soluzione di due stati tra Israele e i palestinesi è davvero difficile. Quindi che cosa è successo? Questa autorità amministrativa, che è legata anche da accordi di cooperazione e di coordinamento di sicurezza con Israele, è vista sempre di più anche dalle nuove generazioni palestinesi come una creatura degli accordi di Oslo e una sorta di agenzia dell'occupazione, o nel migliore dei casi l'occupazione israeliana, o nel migliore dei casi un'entità che garantisce alcuni servizi pubblici come la sanità, l'istruzione e via dicendo. Ecco perché con il passare del tempo, sono passati quasi 30 anni da quel 1993-94, gli accordi di Oslo, questa entità, l'autorità nazionale palestinese, non ha quasi più consenso. Molti lavorano per l'autorità nazionale palestinese, sono dipendenti pubblici, dei ministeri, delle forze di sicurezza, ma i palestinesi guardano a questa entità come a un fallimento, cioè a qualcosa che non si è realizzato, uno Stato che non è mai nato, e addirittura questo Stato adesso questa entità sta diventando un regime, quindi ha creato delle forze di sicurezza che, lo hanno dimostrato in questi giorni, usano contro gli stessi palestinesi dei metodi che i palestinesi attribuivano agli israeliani. Per cui è chiaro che in questa situazione il presidente Abu Mazen è in grande difficoltà ed ha commesso un tragico errore, quello di rinviare e annullare le elezioni, perché inizialmente i palestinesi non ci avevano creduto molto, perché altre volte Abu Mazen, l'autorità nazionale, che lo ricordiamo è divisa da uno scontro oramai che va avanti dal 2007 con Hamas, che controlla la striscia di Gaza, dove ha preso il potere anche con violenza, appunto, 14 anni fa. Dicevo, appunto, all'inizio i palestinesi non avevano creduto molto a queste elezioni, però poi con il passare del tempo questa idea si era molto concretizzata. Molti avevano cominciato a vedere in questa consultazione per le legislative e le presidenziali l'opportunità per cambiare qualcosa, per rinnovare una leadership, per cercare anche di mettere fine alla corruzione, che è un tema molto dibattuto, molto presente nel discorso palestinese. E purtroppo però Abu Mazen ha commesso questo errore, credo dovuto al fatto che ha capito che le elezioni non le avrebbe vinte, anzi con molta probabilità le avrebbe vinte di nuovo Hamas come nel 2006, l'ultima volta che i palestinesi sono andati alle urne, e quindi ha fatto una scelta che ha creato ancora più dissenso nei suoi confronti. Poi è arrivata la questione di Gerusalemme con le vicende degli sgomberi delle famiglie palestinesi che potrebbero avvenire nel prossimo futuro in due quartieri della zona est della città, una vicenda che ha visto ai margini il presidente palestinese molto passivo, e anche questo ha influito.
Grazie davvero a Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto di Gerusalemme, anche per averci spiegate con chiarezza qual è il contesto politico, il background dietro le grandi manifestazioni di protesta in corso a Hebron, a Ramallah, in altre città della Cisgiordania, innescate dalla morte di Nizar Bannat, un attivista nelle mani delle forze di sicurezza locali. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordani, redazione da Giulia De Luca, la console da Gabriele Cioni, in regia da Daria Corias, ai microfoni di Radio Tremondo da Luigi Spinola, che vi dà appuntamento a domani alle 6:50, rassegna la stampa estera con Giulia De Luca e alle alle 11. I nostri soliti approfondimenti a tutti voi. Buona giornata all'ascolto di Radio 3.